Benvenuti a questo sesto appuntamento con questo podcast, il primo, almeno a mia conoscenza, in Italia, dedicato alla magia esoterica, all'occultismo e alle scienze di confine. Anzitutto ben ritrovati e spero che siate riusciti a concedervi un po' di relax e riposo in questo periodo estivo che sta volgendo al termine. Sono riuscito, dopo un po' di tempo dedicato ad impratichirmi con la tecnologia necessaria, a dare una cadenza più o meno mensile a questo spazio, che sarà meno monografico e più incentrato sugli articoli e sugli argomenti che vi presento sul mio blog. Risponderò in queste occasioni anche alle varie domande che mi avete fatto nei commenti o tramite la posta. Ammetto che sono piuttosto in ritardo con le risposte e mi scuso, ma piano piano mi rimetto in pista. Il periodo estivo mi ha, giustamente, un po' impigrito. Nel primo articolo di agosto sul mio blog, che vi ricordo essere www.aimiren.it, vi ho descritto un incantesimo di guarigione basato sulla cosiddetta magia delle candele. L'uso del fuoco, fin dall'antichità, ha sempre avuto una funzione importantissima nei culti magici e religiosi dell'uomo. Da Oriente a Occidente, il fuoco non rappresentava solo il mezzo per illuminare gli ambienti, ma svolgeva un ruolo da protagonista all'interno dei rituali sacri. Le candele arrivarono dopo molti anni nei culti e nei rituali religiosi e propiziatori, ma fin dalla loro invenzione affascinarono l'uomo sia per la valenza spirituale, sia per quella semplice ma misteriosa bellezza che le ammanta di mistero. Il filosofo francese Gaston Bachelard ebbe a scrivere: «La fiamma che traballa al minimo alito di vento sempre si raddrizza. Essa diventa dunque l'immagine stessa della vita eterea, della fiamma spirituale che si innalza verso il cielo». Bellissimo, eh? La candela rappresenta il fuoco, ma in realtà in una candela accesa confluiscono simbolicamente tutti e quattro gli elementi. La fiamma che brucia rappresenta il fuoco. Il fumo e l'aria calda messa in movimento dalla fiamma rappresentano l'aria. La cera liquida intorno allo stoppino rappresenta l'acqua ed il corpo solido della cera rappresenta la terra. All'interno dei riti sacri e cerimoniali, le candele vengono accese per stabilire un legame con il divino, come se costituissero un'apertura tra il visibile e l'invisibile, che attraverso la fiamma risplende sia sul piano fisico sia sul piano astrale. La candela rappresenta l'anima, mentre la fiamma simboleggia la preghiera che l'uomo rivolge a Dio, all'universo o a qualsiasi altra entità egli si stia rivolgendo. La magia delle candele è altresì connessa alla cromia che essa possiede, in quanto, in base al colore di cui è costituita, il suo significato varia considerevolmente. I colori sono connessi all'energia che emana la candela e, a seconda del rituale che viene messo in atto, si utilizzano cromie differenti. Nel rituale che vi ho descritto sul blog è richiesto che le candele siano blu. Il blu è il colore della calma, del silenzio, della pace e dell'equilibrio, assieme al verde. Altro elemento fondamentale per questo rituale è il fiore di loto, simbolo principalmente di rinascita e vita eterna. Sechen è il nome che gli egizi davano al fiore del loto. Si tratta di un simbolo così fortemente connesso alla luce del sole che il mito narra di come proprio un loto, emerso dalle acque primordiali, sia diventato la culla in cui il sole nasce ogni mattina. Il fior di loto, dal profumo leggero e dalla forma elegante, armoniosa e aperta, ci parla di rinascita in un mondo contaminato dalle impurità, dalle vibrazioni basse, dalle energie negative. Con il suo affiorare dal fango ci fa riflettere dunque sul coraggio e sulla determinazione necessari per riconquistare la vita, riprendendoci dalla malattia. Questo incantesimo, che trovate sul mio blog con il titolo Incantesimo di guarigione delle tre candele, può aiutarvi ad incanalare energie benefiche verso una persona a voi cara che sta passando un periodo con problemi di salute. Ovviamente potete essere anche voi stessi. Come sempre in questi casi, ricordo che questi rituali non sostituiscono l'intervento medico e non hanno nessuna pretesa di farlo, ma sono complementari e di buon auspicio. Il secondo rituale che ho pubblicato in agosto è stato un rituale di magia russa, ispirato all'energia del mare. Il mare possiede un'energia particolare potente legata alla luna, all'acqua, alla profondità e all'infinito. L'acqua del mare ha delle meravigliose qualità benefiche. La talassoterapia, di cui trovate un articolo di approfondimento su questa affascinante pratica olistica, sempre sul blog, è una particolare forma di terapia basata sull'azione curativa del clima marino, dello stesso mare e dei suoi prodotti, la sabbia, le alghe, i fanghi, eccetera. Il termine talassoterapia deriva dal greco thalassa, che è mare, e terapeia, trattamento, e fu utilizzato per la prima volta nel XIX secolo in Bretagna. Tuttavia, si ritiene che le potenziali proprietà curative attribuite al mare e al clima marino fossero conosciute fin dall'antichità, già dai popoli romani, greci ed egizi. La pratica che trovate descritta nel rituale che ho chiamato Magia del mare, passione in rosso, serve per far scaturire l'interesse e la passione nei vostri confronti da parte di una persona che vi piace in maniera particolare. Inoltre, questo incantesimo si presta molto bene anche per favorire il riavvicinamento e la rapacificazione nel caso di momenti di particolare crisi, ripristinando il fuoco della passione reciproca. Se pensate di essere vittime di fattura o malocchio, sempre nel mese di agosto ho pubblicato un rituale che ho intitolato Bambola di carta contro malocchio e fattura. Questo rituale lo potete eseguire anche per persone a voi vicine, ricordandovi che, nel caso, queste ultime devono essere presenti. La pratica descritta vi si basa sul potere di purificazione del rosmarino, ma anche dell'azione conclusiva del rituale, che prevede la distruzione, bruciandola, e la messa al bando del feticcio, gettando le ceneri lontane da casa, rappresentato dalla bambolina di carta, che durante i 7 giorni della pratica avrà accolto su di sé le energie negative che hanno invaso la vostra vita o quella dei vostri cari. L'ultimo articolo del mese di agosto su aimiren.it è dedicato alla descrizione di una semplice piccola pratica realizzabile da chiunque. Vi insegno come costruire un particolare barattolo a uso personale che serve per favorire occasioni volte a ottenere denaro e prosperità. Questo genere di semplici pratiche possono essere fatte quando se ne sente lo stretto bisogno, senza curarsi di lunazioni, giorni, ore. Semplicemente fate e confidate nella benevolenza dell'universo. A volte la magia sta veramente nelle piccole cose e per essere efficace, come spesso vi ho detto, non necessita di rituali complessi o eseguibili solo da iniziati. L'esercizio della magia è rivolto infatti a tutti ed è per questo che nel mio blog e nei miei libri cerco di descrivervi anche delle pratiche molto semplici, ma che nel contempo vi possono dare molte soddisfazioni in termini di riuscita. Il praticare la magia esoterica è un buon modo, soprattutto per imparare a focalizzare le proprie energie e ad essere centrati sul quotidiano e sulle questioni che vogliamo risolvere. Compiere un'azione magica è comunque, anche se siete scettici, un fare qualcosa. Questo fare è comunque tentare di manifestare e concretizzare un volere, e questo porterà comunque ad un qualcosa. L'importante è non essere immobili e reagire alle sfide che la vita ci pone davanti. Questo preambolo è una piccola risposta che mi dice che la magia è roba da creduloni e ciarlatani, senza pensare al potere dell'essere che abita in noi. Sarebbe triste pensare che l'uomo, intesa come persona, sia solo quello che la razionalità vede. Do spazio ora alle risposte ad alcune domande che mi sono state rivolte negli spazi dei commenti sul mio blog o che mi sono stati mandati via posta. Ho notato ultimamente molti post di ringraziamento verso Santa Marta la Dominadora. Vi annuncio che sto scrivendo una puntata monografica di questo podcast a lei dedicato. E fra le domande che ho ricevuto ce n'è stata una che chiedeva come rendere grazie per i doni ricevuti a questa forza spirituale. Ora, la tradizione suggerisce, come più volte ho avuto modo di scrivere, che il culto dei santi, anche nella pratica della magia esoterica, richiede sempre atti di devozione e proselitismo. Per ringraziare le forze spirituali, indicate come santi, dei favori ricevuti, bisogna mostrare gratitudine, fare delle offerte simboliche, come ad esempio una semplice candela accompagnata da una sentita preghiera di ringraziamento, e comunicare al mondo la nostra devozione, testimoniando le grazie che possono compiere questi santi a cui noi ci rivolgiamo. Altra domanda che mi pongono spesso è quella di poter sostituire qualche erba, oggetto, materiale che viene richiesto da qualche pratica di magia con qualcos'altro. Gli incantesimi e i rituali che pubblico sul mio blog sono sempre messi lì a titolo d'esempio e non rappresentano verità assolute, ci tengo a dirlo assolutamente, per cui in linea di massima potete modificarli come più vi aggrada. Tengo a dire però che il materiale richiesto ha sempre una logica e una valenza simbolica, energetica e anche pratica che va rispettata. Quello che sostituite lo dovete fare con qualcosa che ha le stesse proprietà, altrimenti rischiate di fare una cosa che non solo non va a buon fine, ma che può scatenare anche energie indesiderate. Se non sapete esattamente cosa fare e non avete il materiale necessario, realizzate qualcos'altro o aspettate, anche la pazienza di saper cercare vi aiuta a focalizzare le energie sui vostri obiettivi, di avere a disposizione tutto quello che vi occorre. Concludo rispondendo a tutti quelli che mi chiedono i tempi per rifare un determinato rituale o incantesimo, oppure quando, una volta eseguita la pratica, si cominciano a vederne i risultati. Come ho spesso ripetuto, nella pratica della magia esoterica bisogna saper aspettare i giusti tempi e non avere fretta. Ricordatevi che in magia, come nella vita, qualsiasi azione che voi ponete in essere, anche un pensiero, non è mai neutra e che vi sono comunque delle implicazioni e che queste implicazioni spesso non sono totalmente prevedibili. Gli stregoni e le streghe esperti vi diranno che dovete fidarvi dell'universo e che l'importante, come vi dicevo prima, è sempre e comunque agire. L'esercizio della magia è un agire potente. La tradizione suggerisce di lasciare passare almeno una lunazione, per cui circa un mese, prima di rifare lo stesso rituale destinato alla stessa persona. Lo sforzo altrimenti risulterebbe solo inutile. Non esistono rituali più forti di altri, ma la loro riuscita dipende molto dal nostro essere convinti e dalla capacità di focalizzare le energie sull'obiettivo che volete raggiungere. Concludo qui questo appuntamento e vi do appuntamento alla prossima. Un forte abbraccio, sempre vostro, Aimi Rem.